A Voci della Terra, programma in diretta su Radio Mundo Real. Con voi la nostra conduttrice Giorgia.
Benvenute e benvenuti a questa puntata di Voci della Terra, programma in diretta in italiano su Radio Mundo Real. Nella puntata di oggi parleremo della COP15, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che si sta svolgendo in questi giorni a Copenaghen. In seguito parleremo dei vari appuntamenti elettorali di questo periodo in America Latina, precisamente in Honduras, Uruguay, Bolivia e Cile. È iniziata il 7 dicembre a Copenaghen la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la COP15, che si concluderà il 18 dicembre. Sono presenti a questa conferenza 192 paesi e 98 capi di Stato e di Governo, con l'intenzione di sottoscrivere un accordo globale, una sorta di secondo trattato di Kyoto, per ridurre in maniera significativa le emissioni di anidride carbonica provocate dalla produzione di energia, dalle attività industriali, dai mezzi di trasporto e dalla deforestazione. L'obiettivo è evitare che le temperature medie salgano oltre 2 gradi rispetto a quelle attuali. Il limite è ormai riconosciuto da tutti gli scienziati, oltre il quale il livello di innalzamento delle acque e la siccità potrebbero causare rischi inimmaginabili. Un aumento della temperatura, seppure di soli 2 gradi, causerà comunque gravi impatti soprattutto nel sud del mondo, per cui i governi dei paesi industrializzati dovranno pagare ai governi del sud i costi dell'adattamento. Alla COP15 vi sono 6 temi al centro delle negoziazioni: di quanto ridurre le emissioni di anidride carbonica da qui al 2050, come ripartire i tagli tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo, quanti fondi destinare per una riconversione verde del modello di crescita dei paesi del sud del mondo, la conservazione delle grandi foreste, l'individuazione dei canali di finanziamento ai paesi in via di sviluppo e la forma legale del trattato che dovrà sostituire il protocollo di Kyoto a partire dal 2012. Le negoziazioni della COP15 risultano essere molto complicate. Gli Stati Uniti giocano un ruolo fondamentale nel raggiungere un accordo che consideri la responsabilità storica dei paesi industrializzati nelle emissioni di gas che provocano l'effetto serra e quindi il cambiamento climatico. Ricordiamo il fatto che gli Stati Uniti sono stati gli unici a non ratificare il Trattato di Kyoto del 1997, che obbliga i paesi industrializzati a ridurre le emissioni di gas. D'altra parte, i paesi non industrializzati, colpiti in maniera devastante dagli effetti del cambiamento climatico, uragani, inondazioni, siccità e carestie, assicurano che è giunto il momento di terminare le discussioni e di passare all'azione. Oltre a venire colpite dagli effetti del cambiamento climatico, questi paesi soffrono anche a causa delle false soluzioni che vengono proposte e messe in pratica. Dighe, agrocombustibili, centrali nucleari, piantagioni di monocolture, cattura e stoccaggio del carbonio, sfollamento forzato delle comunità. Questi paesi si raggruppano nel cosiddetto G77 più la Cina, ma in realtà si tratta di 136 paesi, tra i quali spicca la presenza dei paesi dell'ALBA, l'alternativa bolivariana per le Americhe, e specialmente della Bolivia, che reclama ai paesi industrializzati il pagamento del debito climatico, che hanno acquisito in seguito a centinaia di anni di distruzione della madre terra. La Bolivia è da tempo uno dei promotori dell'inserimento del concetto di debito climatico nel discorso politico e poi giuridico del regime climatico delle Nazioni Unite. Pablo Solon, ambasciatore boliviano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che la missione di responsabilità deve necessariamente prevedere azioni riparatorie, altrimenti resta solo una buona intenzione o peggio un'illusione retorica. L'inazione dei paesi industrializzati, pur nella sempre maggior consapevolezza dei potenziali disastri che saranno determinati dai cambiamenti climatici, da loro causati in misura preponderante, ha come ulteriore conseguenza la privazione per i paesi poveri dello spazio ecologico necessario allo sviluppo. Non è giustificabile, insiste Solon, che paesi come la Bolivia siano costretti a pagare questa crisi, che è primariamente una conseguenza dell'eccesso di consumo. Solon ha poi concluso dichiarando che la Bolivia non ha nessuna intenzione di assegnare colpe, ma di vedere una chiara assunzione di responsabilità. La COP15 è iniziata tra le polemiche, scaturite in seguito alla scoperta di un testo di accordo preliminare segreto stilato da un gruppo di individui che rappresentano alcuni paesi industrializzati, tra cui Regno Unito, Stati Uniti e la stessa Danimarca, quest'ultima duramente contestata in quanto dovrebbe mantenere un ruolo totalmente imparziale. In base a questo documento si vorrebbe assicurare alla Banca Mondiale il controllo effettivo delle finanze contro il cambiamento climatico. Si abbandonerebbe il protocollo di Kyoto, che solo esige ai paesi ricchi l'obbligatorietà delle riduzioni di emissioni, e si darebbero sovvenzioni ai paesi in via di sviluppo in funzione del loro compromesso con determinati obblighi. In base ad un'analisi realizzata dai paesi non industrializzati, il documento li obbliga a concordare riduzioni di emissioni e cerca di dividerli cercando una nuova categoria di paesi in via di sviluppo, chiamata dei paesi più vulnerabili. Inoltre, indebolisce il ruolo dell'ONU nella gestione delle finanze del clima e crea due classi di inquinatori al 2050. I paesi ricchi, a cui sarebbe consentito di emettere 2,67 tonnellate di anidride carbonica pro capite, e i paesi in via di sviluppo, la cui quota sarebbe limitata a 1,44 tonnellate. Parallelamente alla conferenza delle Nazioni Unite è stato organizzato il cosiddetto Clima Forum, al quale partecipano organizzazioni e movimenti sociali di tutto il mondo. Tra le attività di questo forum parallelo vi sono mobilitazioni, workshops, conferenze stampa ed altre attività. Questo vertice alternativo avrà una propria dichiarazione finale con l'obiettivo di esprimere le speranze, le idee e i punti di vista della società civile. Il documento non si limita al cambiamento climatico, ma rappresenta una critica al sistema attuale ed una convergenza di pensiero dei popoli indigeni, dei movimenti contadini, dei sindacati, della lotta delle donne per l'uguaglianza, contro il razzismo e contro la discriminazione. Questa dichiarazione non parte dal punto di vista del cambiamento climatico, bensì della crisi climatica, e propone azioni concrete e reali, soluzioni che vengono decise dal basso, dalla società civile. Bene, visto che abbiamo parlato di cambiamento climatico e di crisi climatica, ho scelto questa canzone della banda Bardo da ascoltare, Lo sciopero del sole.
Un giorno venne il sole e disse, e così sia, se proprio non mi volete, allora me ne vado via. Non vi chiedevo tanto, né croci né altare, ma nemmeno un mondo in cui non posso respirare. E tutti gli risposero, no ti prego non te ne andare, senza di te sai, non possiamo più abbronzare e diventare belli con creme da spalmare, dimenticando tutto in un'estate al mare. Soldi, ma non ci fu niente da fare, il sole fece quattro passi e smise di brillare. Pagatevi, sarà dato un sole di cartone. La 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 la
prossimo disco alle 6.
Passiamo ora al secondo argomento di questa puntata di Voci della Terra. È periodo di elezioni in America Latina. In Honduras e in Uruguay si sono tenute lo stesso giorno, il 29 novembre, ma con un clima decisamente diverso nei due paesi. In Honduras si sono svolte le elezioni con brogli, senza opposizione, senza osservatori internazionali, mentre si continuavano a violare i diritti umani. Queste elezioni vanno ripudiate per almeno due motivi. Prima di tutto perché sono state la forma trovata da chi manovra il dittatore Roberto Micheletti per essere un colpo di spugna sulle almeno 4.000 violazioni dei diritti umani documentate negli ultimi 5 mesi e per rilegittimare il colpo di Stato stesso come strumento per la risoluzione dei conflitti in America. In secondo luogo, perché sono la forma trovata dalle oligarchie, dai narcotrafficanti, dagli interessi delle grandi compagnie bananiere e dal Dipartimento statunitense di far tramontare anche quella lontana speranza di cambiamento rappresentata da Manuel Zelaya, impedire il referendum per l'Assemblea Costituente e assicurare che in Honduras tutto resti uguale. Le elezioni realizzate dal regime golpista sono state appoggiate dagli Stati Uniti, che hanno riconosciuto Porfirio Lobo come nuovo presidente dell'Honduras, nonostante la bassissima affluenza alle urne, circa 35%. L'astensione, di fatto, è stata per il popolo honduregno il modo di contestare queste elezioni. D'altra parte, i paesi del Mercosur, riuniti la settimana scorsa a Montevideo, non hanno riconosciuto le elezioni honduregne. In una dichiarazione, i presidenti di Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Venezuela hanno riaffermato energicamente la condanna al colpo di Stato in Honduras e hanno considerato inaccettabili le gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà del popolo honduregno. Hanno inoltre sottolineato che queste elezioni si sono tenute in un ambiente di incostituzionalità, illegittimità e illegalità, costituendo un duro colpo ai valori democratici dell'America Latina e dei Caraibi. Durante il vertice, il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, ricordiamo che il Venezuela in questo momento si trova in un processo per la piena adesione al Mercosur, ha detto che l'unica cosa che si possa accettare è il ritorno di Zelaya al governo e che vengano realizzate nuove elezioni. Inoltre ha espresso la sua preoccupazione, in quanto nella regione vi sono paesi che riconoscono il governo honduregno, alludendo a Perù e Colombia. Il presidente del Paraguay, Lugo, ha considerato il colpo di Stato nel paese centroamericano come un precedente pericolosissimo per la regione. Cristina Kirchner infine ha affermato che molto probabilmente verranno applicate sanzioni economiche contro l'Honduras e che queste misure dovrebbero essere decise dall'Organizzazione degli Stati Americani. Mentre in Honduras le elezioni sono state la fine della democrazia, in un altro punto del continente latinoamericano, in Uruguay, le elezioni sono state la festa della democrazia. Si è svolto il ballottaggio per scegliere il presidente tra il candidato del Frente Amplio, centrosinistra, José Mujica, e quello del Partito Nacional Conservatore, Luis Alberto Lacalle. Come era prevedibile, in base ai sondaggi e ai risultati del primo turno del 25 ottobre, è stato eletto Mujica, il Pepe come viene comunemente chiamato. Mujica, ex guerrigliero Tupamaro, è stato per 13 anni prigioniero della dittatura, per 9 anni rinchiuso in un pozzo e torturato. Ora è presidente della Repubblica. Come ha detto lo stesso Mujica, emozionatissimo nel suo primo discorso di fronte a decine di migliaia di uruguaiani che hanno festeggiato nonostante la pioggia e il temporale, quello che lo porta alla presidenza è proprio un mondo alla rovescia. Il suo discorso è stato chiarissimo. Il primo valore della sua presidenza sarà mettere l'uguaglianza tra i cittadini al primo posto. La figura di Mujica è particolare, non è espressione delle classi dirigenti. Quando è diventato deputato per la prima volta e fino a che non ha avuto responsabilità di governo, ha accettato dallo Stato solo il salario minimo di un operaio e siccome questo non è sufficiente per vivere, ha continuato a vendere fiori nei mercati rionali. Per questo ha mantenuto un rapporto privilegiato con la sua classe di provenienza, con il popolo. Beh, visto che abbiamo parlato di Uruguay, ascolteremo ora una canzone di un grande cantautore uruguaiano, Alfredo Zitarrosa. Questa è Crece desde el pie.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno
uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Il 6 dicembre si sono svolte le elezioni anche in Bolivia e, senza grandi sorprese, ha vinto Evo Morales, anzi potremmo dire che ha stravinto, visto che ha ottenuto circa il 63% dei voti. Il MAS, Movimento al Socialismo di Morales, cresce anche nelle regioni tradizionalmente ostili. Nella nuova Assemblea Legislativa Plurinazionale, che sostituisce il Parlamento, la maggioranza sarà comoda con 82 parlamentari su 130 e il MAS ha ottenuto anche la maggioranza qualificata dei 2/3 nel Senato, 25 dei 36 seggi. Questo significa che il partito di Evo Morales non dovrà patteggiare con l'opposizione, soprattutto una serie di nomine considerate chiave per far funzionare la nuova Costituzione boliviana, che restituisce dopo 500 anni i pieni diritti civili alla maggioranza indigena del paese. È evidente che questo crescente consenso per Evo Morales deriva dal fatto che nei primi 4 anni del suo mandato ha compiuto con il proprio programma alfabetizzazione, pensioni minime, attivazione di programmi di salute, nazionalizzazione degli idrocarburi per assicurare allo Stato quelle risorse che permettono di fare giustizia dopo secoli di discriminazione e mettere in piedi un embrione di Stato sociale che in questa legislatura dovrà necessariamente consolidarsi. Risulta quindi evidente dai risultati di questo processo elettorale, in cui l'astensione è stata solo del 10%, qual è la volontà del popolo boliviano, la costruzione di un paese nuovo e la ratificazione dell'appoggio a questo processo di cambiamento. Due giorni fa è stata una giornata di elezioni anche per il Cile, dove però bisognerà attendere il ballottaggio del 17 gennaio per sapere chi sarà il successore di Michelle Bachelet. I candidati che si sfideranno sono Sebastián Piñera della coalizione per il cambio di destra, che ha ottenuto circa il 44% dei voti, e Eduardo Frei della coalizione di centrosinistra Concertación, che ha ottenuto circa il 30% dei voti. Al primo turno si sono presentati anche altri due candidati, Marco Enrique Sominami, indipendente di centrosinistra, che ha ottenuto circa il 20% dei voti, e Jorge Arrate, della sinistra radicale, che ha ottenuto circa il 6% dei voti. Quest'ultimo ha già dichiarato che appoggerà Frei al secondo turno, mentre Enrique Sominami ha deciso di non schierarsi e quindi i suoi elettori saranno liberi di scegliere. Come si potrebbe analizzare la situazione cilena? Beh, innanzitutto che il candidato del centro-sinistra, Frei, non ha ereditato la popolarità della Bachelet, poi che il Partito Socialista cileno non ha saputo fronteggiare le gravi difficoltà sociali che attraverso il paese, con i conflitti sindacali, economici ed etnici, anche perché ha tentato di farlo con gli strumenti neoliberali di sempre. Le ricette capitaliste di privatizzazione dei servizi pubblici non sono servite a salvare il paese dalla crisi, anzi ciò ha permesso l'entrata di imprese nordamericane che hanno aumentato ancora di più la precarietà dell'economia e del mercato del lavoro, e dal punto di vista politico si è disgregata la coalizione di centrosinistra. Per quanto riguarda il candidato della destra Piñera, proprietario di una compagnia aerea e di un canale televisivo e di una delle grandi squadre di calcio del Cile, con il suo discorso è riuscito a captare da una parte i voti di molta gente stanca dalla gestione del Partito Socialista e dall'altra quelli dei nostalgici del Cile autoritario della dittatura. Attenderemo quindi il 17 gennaio per sapere cosa sceglieranno gli elettori cileni. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa nuova puntata del programma Voci della Terra. Se desiderate ottenere più informazioni di ciò che abbiamo parlato, potete andare alla pagina web di Radio Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Vi saluto con questa canzone di Cassia Eller, Va morar como Giao.
O que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus. Ai meu Deus. A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. Na esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. ela quer me ver bem mal. Vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com sete pele. O sete pele que é imortal. Vai!